che tu sfogliavi così e ti annoiavi e ti tagliavi le vene per lungo. Adesso invece da un anno e mezzo abbiamo un formato bellissimo e soprattutto siamo all'avanguardia, siamo tecnologicamente strafighi perché siamo riusciti a mettere ben 10.000 battute in un taschino. Infatti il formato di Inutile è questo qui, come potete vedere, poi si può srotolare elegantemente a fisarmonica, e da una parte trovate tutte le cose scritte, recensioni, la posta del cuore, come ogni rivista che si rispetti, recensioni, racconti. La micronarrativa di Andrea Maggiolo, che è un giornalista freelance che abita a Torino e fa dei racconti che stanno di piccoli spezzoni di vita che stanno dentro un SMS che pubblica sul suo sito micronarrativa.it, e poi tante altre cose. Abbiamo il numero che esce una volta al mese e può arrivarvi in abbonamento, e poi un sito dove aggiorniamo grosso modo una volta a settimana. Siamo talmente fichi e sulla piazza da mo che, al di là che non ci conosce nessuno, però ogni tanto ci arrivano anche delle email assurde. Per esempio non quella, io inizierei con un'altra, che vi leggiamo censurandone ovviamente i nomi, però ci fa piacere ricevere queste cose perché c'è ancora speranza per l'umanità. Insomma, fai quel cazzo che vuoi, no, che è la mia politica di vita, okay. E anche del partito che voto, che è il PD, grosso modo fa ognuno quel cazzo che vuole.
Grazie.
Prego, vai, Virginia Paparozzi.
Alla cortese attenzione della redazione. Gentilissimi, vi scrivo perché ho una storia da raccontare. Mi chiamo Matteo Scandolin, ho 33 anni, di Vignola, Modena. Scrittore e fotografo sconosciuto, quindi senz'altro non mi conoscete per fama. Così, per dare voce al mio romanzo L'inverno dell'alveare, ho iniziato a girare l'Italia come uomo sandwich. Davanti mi porto la copertina e dietro la quarta, prezzo incluso. Lo scopo? Non l'hanno fatto in molti, quindi voglio essere del gruppo. Voglio tirarci fuori un percorso fotografico. Voglio attraversare gli orizzonti del mio paese con una storia sulle spalle. Questo rispecchia l'essenza del libro, il viaggio e la scoperta al di là del sentire comune, quello dell'alveare. E poi la favola, la poesia, attraverso come uomo sandwich i luoghi deserti, secondo un percorso scelto ad hoc. Le stradine di campagna, le valli, le spiagge, dalla Francia alla Slovenia, sino al sud. Non mi interessa che la gente mi veda e non mi interessa che sul momento mi noti. Mi interessano solo le fotografie, un po' come il nano di un noto film che adoro. Nelle piazze delle città, dove cammina la gente, mi svesto del cartone e appoggio il sandwich a terra. Sistemo sul cartone una candela accesa mentre la gente passa, con lo sfondo di Roma, Firenze, Torino, Siena, Napoli. Qui, tra la gente che scorre e non ti guarda, la voce dello scrittore è leggera, sottile e inutile come una candela accesa di giorno. Infine, il dilemma. Qualcuno oserà mai chiedermi che cosa stai facendo? Per ora nessuno. Mi guardano e tirano dritto. A Roma, Firenze, Torino, Siena, Napoli. Sono incuriositi, ma tirano dritto, mentre tra la folla fotografo il mio sandwich con la candela accesa. Così, viaggio dopo viaggio, le immagini diventano metafora della storia che racconto. La conclusione del percorso è alle porte. Ho messo insieme più di 700 fotografie, che non vi giro per ovvi motivi. Tutte le foto sono comunque visibili su Facebook cercando Uomo Sandwich. Mi piacerebbe, se fosse possibile, raccontare la storia di questa mia esperienza, spero originale, fatta un po' per prendersi in giro e un po' perché la mia voce di autore non venga sommersa dal peso della follia e dei grandi nomi. Vi allego una piccola brochure con un estratto del percorso fotografico e una recensione del mio romanzo, giusto per sapere di che si tratta. Sperando di avere un po' di spazio sul vostro giornale, porgo un caro saluto.
Che se ci chiami giornale non capisco che cazzo vuoi dare. Comunque, vai, prego.
Cosa ci fai con la mia sciarpa?
La sciarpa mi tiene caldo in questo inverno gelido.
Ok. Spettabile redazione.
Anche perché, scusate, sono venuto da Venezia dove ha iniziato a nevicare venerdì sull'ora di pranzo, nulla di grave. Lungo la strada a Vicenza è stati fermi un'ora, in totale abbiamo fatto 100 minuti di ritardo, nulla di grave rispetto a Firenze. Arrivo da lei, va a Carana e i termosifoni non funzionano. Cioè, vi lascio solo immaginare che bello dormire con quattro coperte di cui uno è un piumone.
Vabbè, come sei poco uomo.
Scusa, guarda qua...
Rispettabile redazione. Sono un vecchio ed obsoleto 44enne che lavora come precario nel mondo dei call center. Vi invio un mio breve racconto su come sento la posizione del precario in un mondo provvisorio. Attualmente tento di partecipare ad un corso per Edito 2.0 con un vostro autore, Gianluca Di Dino,
che era qua, è andato via,
che ha un futuro. Come scrittore io mi accontenterei di mangiare almeno una volta al giorno. Saluti. Qui adesso c'è la biografia. Sotto lo pseudonimo di R5 si nasconde un uomo che sente il peso degli anni e delle fatture che bussano inesorabilmente alla sua porta. Se non lo pubblicate, mi farò esplodere nei vostri bagni. Finita così, eh? È un suono.
Oh,
un
po' che cazzo, dai! La sciarpa posso tenermela? No, tieni. Vedete, fa anche gioco da mago. E dicevo, inutile, è lì fuori al banchetto, c'è tutto quello che volete sapere. Questo è il formato normale, poi abbiamo dei numeri un pochino più grandini, estivi, escono solo a luglio e sono di sola narrativa. E nell'ultimo abbiamo pubblicato due racconti traducendoli dall'inglese di una scrittrice molto brava che si chiama Sheila Hattie, di Toronto. E prego gli ultimi, che saranno i primi un giorno. Prego, vieni qua. Un applauso, via, dai. Ecco qua Roberto, da un bellissimo maglione rosso. Beh, ciao Babbo Natale, piglia il microfono e raccontaci cosa fai.
Io vengo da Roma, laggiù
fa freddo? Sì,
dove non nevica al momento, ha nevicato solo tipo 10 minuti. Facciamo una rivista, faccio parte di un collettivo di scrittori, si chiama Terra Nullius. Dopo anni e anni di stare su internet abbiamo detto vabbè, inchiostriamo un po' di pagine anche noi, e quindi abbiamo creato questa rivista che si chiama TN. Finora sono usciti due numeri. Nel primo numero c'è un racconto inedito di Gianluca Morozzi, recensioni dal mondo materiale, e ne leggerò una sul crocifisso, dove recensisco il crocifisso, comunque ne parlo non tanto bene. Poi c'è un fumetto e una rubrica sull'editoria a pagamento, che è un po' una piaga secondo noi di Terra Nullius, e questa rubrica si chiama Non pago di scrivere. Io leggerei.
Sì, e di cosa vi occupate? Dove si può trovare? Cioè, avete una distribuzione? Siete online?
Al momento ancora no, e quindi facciamo come dei testimoni di Geova quasi, insomma, citofoniamo la domenica mattina e sputi inclusi attraverso il citofono, tra l'altro, che è una cosa complicata, e ci potete trovare all'indirizzo www.terranullius.it. poi ognuno di noi ha i suoi progetti, i suoi romanzi, i suoi fumetti. Leggo la recensione. Vai. Si intitola Il crocifisso. Autori romani ed ebrei. Stile naturalismo cristiano cattolico. Anno 30 d.C. In etnologia si definisce feticismo una forma di religiosità primitiva che prevede l'adorazione di feticci, ovvero di oggetti, manufatti antropomorfi o zoomorfi, ritenuti dotati di poteri magici. Il crocifisso, un omino emaciato e mezzo nudo conficcato al suo strumento di morte, nonché segno palese della professione di fede cristiana, parrebbe avere doti magiche, difendere le cosiddette radici cristiane e l'identità dell'Italia, e far sentire più cristiani quegli italiani ignari di vivere in una penisola, che a detta di molti storiografi dagli anni 70 risulta sempre più secolarizzata, per intenderci, con più donne e sempre meno suore, come cantava Toto Cutugno. Il crocifisso, quindi, non sembra essere soltanto un baluardo della cristianità, ma anche dell'italianità, come la gondola veneziana sul televisore, insomma. Esistono crocifissi di tutte le fogge e di tutte le maniere. Del resto, una regola base del marketing, dagli anni 60 in poi, è quella di rispondere alle molteplici esigenze del consumatore. In commercio è possibile trovare crocifissi in plastica, in legno, soprattutto di ulivo o di tigno, in argento, in bronzo, in resina, in ceramica e persino in pietra lavica dell'Etna, svariate le dimensioni. Richiesti in modo particolare i crocifissi fosforescenti, come certe sorprese dell'ovetto Kinder. Un disegno del ventennio, fascista, rappresenta un tetragono, Mussolini in divisa nera, che fa il suo saluto fascista a un crocifisso. Questo perché, con regi decreti e circolari ministeriali, emanati tra il 24 e il 28, la presenza del crocifisso come arredo obbligatorio ha trovato una base giuridica che le successive leggi non sono riuscite a intaccare. Non c'è riuscita la Costituzione del 48, che affermava e tuttora afferma l'uguaglianza delle religioni di fronte alla legge, e non ci sono riuscite le varie sentenze della Corte Costituzionale in difesa della laicità dello Stato e della supremazia dei principi costituzionali su altre norme e leggi. Libera Chiesa e libero Stato, diceva Camillo Benso, conte di Cavour, noto umorista. Una delle principali caratteristiche del crocifisso è la sua versatilità, caratteristica che ha contribuito di certo alla diffusione capillare dell'oggetto in questione, un oggetto fortemente simbolico, va detto. Il primo crocifisso, seppur sotto forma di graffito, risale alla metà del secolo scorso. Un uomo con la testa d'asino appeso allo strumento di tortura e morte, probabile presa in giro di un pagano nei confronti dei cristiani. Al periodo che va dal V al IX secolo risalgono i crocifissi veri e propri. Si presume che i crocifissi fossero a seguito dei combattenti delle crociate che si svolsero dall'XI al XIII secolo con lo scopo di liberare la Terra Santa, sterminando le popolazioni musulmane che lì vivevano. Nel XVI secolo i colonizzatori spagnoli iniziarono a convertire gli indios, Maya e Aztechi, sostituendo le statue e le loro divinità con i crocifissi, così come avvenne secoli dopo con le popolazioni africane e la loro religione animista. Crocifissi dovevano aver fatto capolino a Campo dei Fiori il 17 febbraio del 1600, mentre il frate domenicano Giordano Bruno veniva spogliato nudo, legato a un palo e arso vivo. In Italia è possibile trovare ancora oggi i crocifissi nelle scuole pubbliche, nelle aule di tribunale, negli uffici del comune e sul petto di pop star del calibro di Simona Ventura. Si segnala la loro presenza anche nelle numerose chiese sparse per la penisola. Ai tempi del liceo, una mattina, entra in aula e non vidi più il crocifisso appeso. Sul muro, al suo posto, un cartello con scritto «Torno subito». Grazie.
Grazie mille, Roberto.
La rivista la trovate anche da quelle parti lì, diciamo.
Quanto costa
sì.
Un numero?
3 euro.
Okay.
Quindi comprate meno crocifissi e più
esatto.
Riviste della Luis.
Salve. Tuffatevi al banchetto. Grazie mille. Noi abbiamo chiuso. Mi dispiace per te che non mi ricordo come ti chiami e per l'altro ragazzo Martino che non siamo riusciti a far leggere, però purtroppo, scusami, magari vedi un attimo se si riesce a intervenire più tardi. Volevo ringraziare il Cox, volevo ringraziare la regia, grazie per avermi tolto le luci prima che mi cercavano, l'agenzia X che ci ha chiamati, Matilde Madrina della serata, e scusate se non faccio una figura di merda, allora più o meno non sono contento, prima l'avevo già fatta, ecco sì, abbiamo cambiato l'ora, e volevo ringraziare soprattutto gli amici e i colleghi, io li chiamo colleghi di rivista perché è un brutto mondo, non lo cambiamo, però almeno ci divertiamo un pochino cercando di fare qualcosa di buono, e grazie a voi che ci avete sopportato fino adesso. E io tra un po' di settimane credo di venire a vivere a Milano.
Adesso 2 minuti e c'è Minimum Fax con Paolo Cognetti. Slemix, la rivoluzione con le bombe di carta. Legge ora Paolo Cognetti e ci introduce anche Minimum Fax.
Ciao. Vabbè, due parole sull'editore. Minimum Fax, per chi non lo conosce, è un editore romano nato più o meno a metà degli anni 90. Si è fatto a strada con all'inizio con Carver, che era sicuramente l'autore di punta, poi con tanti giovani scrittori americani che ha portato in Italia. E, attualmente ha una collana italiana, curata da Nicola Lagioia, che conta diversi nomi che hanno anche avuto un buon successo, come Giorgio Vasta, Valeria Parrella. La collana americana, che è quella più conosciuta, dove hanno sono arrivati in Italia gente come Lethem, Moody, tanti scrittori americani, insomma, importanti, secondo me. Vi leggo un pezzo di un'opera forse considerata minore di David Foster Wallace, scrittore americano diventato improvvisamente famosissimo due anni fa quando si è ammazzato. Molto famoso per alcuni suoi romanzi fiume come Infinite Jest, La scopa del sistema, di diverse centinaia di pagine, ma aveva questo grande talento per il reportage narrativo, è un genere che ha reinventato, credo. E, uno dei primi era questo, una cosa divertente che non farò mai più. Nasce come articolo per una rivista, gli viene chiesto di fare questa crociera extra lusso, una di queste crociere americane che fanno il giro dei Caraibi, e l'articolo cresce a dismisura diventando questo libricino. La cosa particolare è che David Foster Wallace era una persona con alcuni problemi, tra cui quello dell'agorafobia, quindi lui era terrorizzato dalla folla, per cui si ritrova su questa nave da crociera, per la maggior parte passa il suo tempo nella propria cabina, insomma. Vi leggo il primo capitolo, che è un po' l'introduzione, poi questo capitolo in cui parla appunto della sua cabina. E allora oggi è sabato 18 marzo e sono seduto nel bar strapieno di gente dell'aeroporto di Fort Lauderdale. E dal momento in cui sono sceso dalla nave da crociera al momento in cui salirò sull'aereo per Chicago devono passare 4 ore che sto cercando di ammazzare facendo il punto su quella specie di puzzle ipnotico sensoriale di tutte le cose che ho visto, sentito e fatto per il reportage che mi hanno commissionato. Ho visto spiagge di zucchero e un'acqua di un blu limpidissimo. Ho visto un completo casual da un uomo tutto rosso col bavero svasato. Ho sentito il profumo che ha l'olio abbronzante quando è spalmato su oltre 10 tonnellate di carne umana bollente. Sono stato chiamato mister in 3 diverse nazioni. Ho guardato 500 americani benestanti muoversi a scatti ballando l'electric slide. Ho visto tramonti che sembravano disegnati al computer e una luna tropicale che assomigliava più a una specie di limone dalle dimensioni gigantesche sospeso in aria che alla cara vecchia luna di pietra degli Stati Uniti d'America che ero abituato a vedere. Ho partecipato molto brevemente a un trenino a ritmo di conga. Devo dire che ho vissuto il reportage commissionatomi con una sorta di fobia della prestazione. L'anno scorso una certa rivista patinata dell'East Coast aveva deciso di mandarmi a una di quelle vecchie tranquille fiere locali a farmi fare una specie di reportage senza darmi nessuna indicazione precisa ed è rimasta soddisfatta dei risultati. Così adesso mi è stata offerta quest'altra ciliegina tropicale, anche qui senza nessuna indicazione o richiesta specifica. Ma questa volta mi sento più a disagio. Il rimborso spese della fiera locale era di $27 esclusi giochi e premi. Questa volta Harper's ha sganciato più di $3,000 senza aver letto neanche una delle mie succose descrizioni ipnotico-sensoriali. Mi continuano a dire con grande pazienza al radiotelefono della nave di non affliggermi per questioni del genere. Credo davvero che questa gente che lavora nei giornali sia in malafede. Dicono che tutto quello che vogliono è una specie di cartolina turistica gigante scritta da uno che c'è stato. Vai, ti fai i Caraibi alla grande, torni e racconti quello che hai visto. Ho visto un sacco di navi bianche veramente enormi. Ho visto frotte di pesciolini con le pinne luccicanti. Ho visto un parrucchino in testa a un ragazzo di 13 anni. Ai pesci luccicanti piaceva ammucchiarsi tra la carena e il cemento delle banchine ogni volta che attraccavamo. Ho visto la costa settentrionale della Giamaica. Ho visto e ho sentito la puzza di tutti i 145 gatti che vivono nella villa di Ernest Hemingway a Key West in Florida. Ora conosco la differenza tra bingo e super bingo e cosa significa quando il jackpot del bingo va a palla di neve. Ho visto videocamere che praticamente richiedevano un carrello. Ho visto valigie fosforescenti, occhiali da sole fosforescenti, con cordicelle fosforescenti. E più di 20 tipi diversi di ciabatte infradito. Ho sentito tamburi da banda di paese e ho mangiato frittelle di sgombro. E ho visto una donna in lame argentato che vomitava a getto dentro un ascensore di vetro. Ho tenuto il ritmo di 2/4 puntando il dito verso il cielo, esattamente sulla stessa disco music sulla quale odiavo puntare il dito verso il cielo nel 1977. Ho imparato che in realtà ci sono intensità di blu anche oltre il blu più limpido che si possa immaginare. Ho mangiato più che mai e piatti più sofisticati che mai, per di più nella stessa settimana in cui ho imparato anche la differenza tra beccheggiare nel mare agitato e rollare nel mare agitato. Ho sentito un comico professionista dire seriamente al pubblico, a parte gli scherzi. Ho visto completi fucsia e giacche rosa mestru e scaldamuscoli viola e marrone e mocassini bianchi senza calzini. Ho visto croupier, professioniste così carine che ti facevano venire voglia di fiondarti al loro tavolo e perdere fino all'ultimo centesimo al blackjack. Ho sentito cittadini americani maggiorenni e benestanti che chiedevano all'ufficio relazioni con gli ospiti se per fare snorkeling c'è bisogno di bagnarsi, se il tiro al piattello si fa all'aperto, se l'equipaggio dorme a bordo e a che ora è previsto il buffet di mezzanotte. Ora conosco l'esatta differenza mixologica fra uno slippery nipple e un fuzzy navel. So cos'è un coco loco. Sono stato oggetto in una sola settimana di oltre 1500 sorrisi professionali. Mi sono scottato e spellato 2 volte. Ho fatto tiro al piattello sul mare. È abbastanza? In quei momenti non sembrava mai abbastanza. Ho sentito quanto pesa la cappa del cielo subtropicale. Almeno una 12 di volte il suono della sirena della nave, un'assordante flatulenza degli dèi, mi ha fatto prendere un colpo. Ho assimilato i fondamenti del mahjong, mi sono visto a stralci 1 o 2 giorni di bridge contratto, ho imparato come si allaccia il giubbotto salvagente sopra lo smoking e ho perso a scacchi con una bambina di 9 anni. Ho mercanteggiato per dei gioielli senza valore con ragazzini malnutriti. Ora conosco ogni possibile giustificazione o scusa per chi spenda $3,000 per andarsi a fare una crociera ai Caraibi. Mi sono mangiato le mani per aver rifiutato autentica marijuana giamaicana da un giamaicano autentico. Una volta ho visto dalla balaustra del ponte scoperto, molto più in basso e a destra della coda della carena, una cosa che mi è sembrata essere la pinna di uno squalo, mimetizzata nella scia del motore di dritta, violenta come le cascate del Niagara. Ho sentito, e non ho parole per descriverla, una musichetta d'ascensore in versione reggae. Ho capito cosa significa avere paura del proprio water. Ho imparato ad avere il piede marino e ora mi piacerebbe perderlo. Ho assaggiato il caviale e mi sono trovato d'accordo con il giudizio del bambino che mi sedeva accanto. Fa schifo. Ora ho capito bene cosa significa duty free. Ora conosco la velocità massima in nodi di una nave da crociera. Ho mangiato escargot, anatra, salmone affumicato dell'Alaska, salmone con finocchi, pellicano al marzapane e un'omelette fatta con quelle che venivano definite tracce di tartufo etrusco. Ho sentito persone sedute sulle sdraio sul ponte dire che non è tanto il caldo, ma l'umidità. Sono stato completamente, professionalmente e come mi era stato promesso, viziato. Ho osservato e catalogato con ribrezzo ogni tipo di eritemi, cheratinosi, lesioni premelanoma, macchie da mal di fegato, eczemi, verruche, cisti papulari, pancioni, celluliti femorali, vene varicose, trattamenti al collagene e al silicone, tinture orribili, trapianti di capelli mal riusciti. Insomma, ho visto un sacco di gente seminuda che avrei preferito non vedere seminuda. Mi sono sentito depresso come non mi sentivo dalla pubertà e ho riempito quasi 3 taccuini per capire se era un problema mio o un problema loro. Ho acquisito e nutrito un rancore che potrebbe anche durare tutta la vita verso il direttore d'hotel della nave, il cui nome era signor Dermatis e che io da allora ho poi battezzato signor Dermatitis. Un rispetto quasi ossequioso per il mio cameriere e un'ardente passione per la cameriera della mia cabina, del corridoio sul ponte 10, Petra. Petra dalle fossette e dalle sopracciglia ampie e candide, che indossava divise sempre bianche inamidate e fruscianti e profumava del disinfettante al cedro norvegese che passava nei bagni e che puliva ogni centimetro praticabile della mia cabina almeno 10 volte al giorno, ma che non si è mai fatta sorprendere nell'atto di pulire. Una figura di eleganza magica e duratura, meritevole di una cartolina tutta dedicata a lei. Poi leggo questo capitoletto sulla cabina. Non so come si troverebbe un claustrofobico, ma per un agorafobico, una nave da crociera extralusso 7NC presenta un'intera gamma di attraenti opzioni di ambienti chiusi. L'agorafobico può scegliere di non scendere mai dalla nave, Può restringere il suo campo d'azione solo ad alcuni ponti, oppure può anche rifiutare di allontanarsi dal ponte in cui si trova la sua cabina. Può evitare le balaustre che offrono vista panoramica all'aperto su entrambi i lati di un ponte particolare e restarsene esclusivamente sulla parte più interna e coperta del ponte. Al limite, l'agorafobico può anche non uscire mai dalla cabina. Io, che pure non sono proprio uno di quegli agorafobici del tipo non vado neanche al supermercato, ma piuttosto un agorafobico borderline o un semi-agorafobico, ho comunque imparato ad amare profondamente la cabina 1009, corridoio sinistro esterno. È fatta di un tipo di plastica verniciata color fulvo chiaro e a pareti spesse e resistenti. Posso fare un casino battendo sulla parete che sta sopra il letto per 5 minuti prima che il vicino ricambi, ma il rumore si sente lontano, in segno di fastidio. La cabina è lunga 13 Adidas per 12, porto 42, con un piccolo ingresso peninsulare protruso verso la porta, che ha tre serrature di differente tecnologia e istruzioni in tre lingue per il salvataggio, fisse all'interno, e un intero campionario di non disturbare appesi alla maniglia. L'ingresso è poco più grande di me. Il bagno della cabina dà sul lato dell'ingresso e sull'altro lato c'è il fantarmadio, un complicato alveare di mensole, cassetti, appendiabiti, angoli nascosti con tanto di cassaforte per gli effetti personali e prova d'incendio. L'armadio, nel tentativo di utilizzare ogni centimetro cubico disponibile, è così complicato che l'unica cosa che mi sento di dire è che deve essere stato progettato da una persona molto ben organizzata. Nella cabina c'è un ripiano basso che corre lungo la parete e passa sotto una finestra che credo di poter chiamare il mio oblò. Così come gli oblò delle navi che si vedono in televisione, questo oblò è rotondo, però non è piccolo, e in termini di importanza per l'umore e la struttura della stanza ricorda il rosone di una cattedrale. È fatto di quel tipo di vetro molto spesso dietro il quale di solito trovi l'impiegato di una banca drive-in. Potete prendere a pugni il vetro senza ottenere alcuna vibrazione. È un vetro di ottima qualità. Ogni mattina alle 8:34 in punto un ragazzo filippino, in tuta blu, sta in piedi su una delle scialuppe di salvataggio appese l'una accanto all'altra tra il ponte 9 e 10 e mi lava l'oblò con un getto d'acqua per far venire via il sale. E la cosa è divertente da guardare. Le dimensioni della cabina sono proprio al limite tra il molto molto intimo e il francamente angusto. Incastrato in questo quadrato c'è un bel letto grande, due comodini con l'abat-jour sopra, una televisione 18 pollici con 5 canali via cavo, due dei quali mandano di continuo brani del processo Simpson. C'è poi una scrivania di smalto bianco che funge anche da toeletta e un tavolo rotondo di vetro sul quale è poggiato un cesto pieno di una volta di frutta fresca e l'altra di bucce e scarti vari della medesima. Non so se è un'abitudine o se si tratta di un subdolo extra per accattivarsi il giornalista, ma ogni volta che mi allontano dalla cabina per la proverbiale mezz'ora, torno e trovo un nuovo cesto di frutta fresca coperto da un aderentissimo cellophane blu poggiato sul tavolo di vetro. È frutta buona e sta sempre lì. Non ho mai mangiato tanta frutta in vita mia. Il bagno della cabina 1009 merita un'attenzione particolare. Nella mia vita di bagni ne ho visti, ma questo è uno dei migliori. È lungo 5 Adidas e mezzo fino al gradino della doccia, dove c'è scritto «Attenti al gradino». La stanza è in smalto bianco e acciaio inossidabile lucidato a specchio. La luce che arriva dal soffitto è una luce extra lusso, un blu intenso eurofluorescente filtrato in modo da essere diagnosticamente penetrante senza essere brutale. Accanto all'interruttore c'è un asciugacapelli marca Alisco Scirocco, incastrato al muro che si accende automaticamente ogni volta che lo tirate fuori. Alla velocità 3 praticamente vi decapita. Il lavabo è enorme e la sua vasca profonda ma né troppo ripida né scomoda. Lo specchio del buon Cici Jensen copre l'intera parete sopra il lavabo. Il portasapone in acciaio ha delle striature che permettono all'acqua di scivolare, riducendo al minimo la fanghiglia che si accumula sotto il sapone. L'ingegnosa attenzione rivolta al dispositivo antifanghiglia del portasapone è addirittura commovente. Tenete conto che la 1009 è una cabina singola di prezzo medio. Provate a immaginare come deve essere il bagno di una cabina extra lusso tipo attico. Insomma, basta entrare nel bagno della 1009 e accendere la luce che parte una ventola da reazione automatica la cui forza aerodinamica mortifica qualsiasi traccia di odore, anche il più offensivo. Il bagno della 1009 odora sempre di uno strano ma non sgradevole disinfettante norvegese, il cui aroma fa pensare a un composto sintetizzato da uno che conosca l'esatta struttura biochimica di un limone, senza averne mai sentito l'odore. Il disinfettante sta al limone vero, come un'aspirina per bambini della Bayer sta all'arancia vera. La stessa cabina, d'altra parte, dopo che è stata pulita, non conserva nessun odore, nessuno. Né sui tappeti, né sul letto, né all'interno dei cassetti della scrivania, né nel legno delle ante del fantarmadio. Nessuno. Uno dei rarissimi posti completamente inodori in cui mi sia capitato di trovarmi. Questa è un'altra cosa che mi fa rabbrividire. Anche la doccia è esagerata. La coca esce dal rubinetto dell'acqua calda e di un caldo con effetto esfoliante, ma occorre solo uno scatto della manopola della doccia per ottenere una temperatura perfetta di 37 gradi. Vorrei che a casa mia la pressione dell'acqua fosse proprio questa. La forza del telefono della doccia vi schiaccia senza via di scampo sulla parete opposta. E a 37 gradi la posizione massaggio vi fa ruotare gli occhi all'insù e lo sfintere da segni di cedimento. Il telefono della doccia e il suo tubo flessibile si possono staccare, cosicché possiate direzionare il flusso punitivo sul vostro ginocchio destro particolarmente sudicio o simili. Quanto agli articoli per il bagno, accanto allo specchio ci sono dei cestini di acciaio con un sacco di omaggi dentro. C'è un calzascarpe di plastica resistente e un mezzo guanto di camoscio che serve sia per pulire gli occhiali sia per lucidare le scarpe. Entrambi questi articoli sono blu nevi con venature bianche, i colori della celebrity. Ci sono sempre non una, ma due cuffie per la doccia. C'è sempre il buon vecchio sano sapone Safeguard, che non ti scivola fra le dita. C'è l'accappatoio liscio liscio senza fili appesi e naturalmente asciugamani così belli che ti viene voglia di chiedergli la mano. Nel fantarmadio ci sono altri panni di camoscio, cuscini e polargenici, buste di plastica con lo stemma celebrity crociere. Ma tutto questo non è niente rispetto al water, affascinante e potenzialmente diabolico della 1009. Connubio armonioso di forme raffinate e vigorosa funzionalità, corredato di rotoli di carta così soffici che non presentano le solite perforazioni per lo strappo. Il mio water è sormontato da questo avviso. Questo water è dotato di sistema di scarico ad alto tiraggio. Si prega di non gettare niente che rifiuti ordinari e carta igienica. Sì, è proprio un water ad alto tiraggio. E come la ventola dell'aeratore sopra, non è mica un tiraggio qualsiasi, senza pretese. Lo scarico del water produce un rumore breve ma traumatico, una specie di gorgoglio in si alto, tenuto, tipo disturbo gastrico su scala cosmica. Insieme a questo rumore arriva una violenza suzione così impressionante e potente che fa paura e allo stesso tempo dà uno strano senso di conforto. I vostri escrementi più che rimossi sembrano risucchiati e risucchiati a una velocità tale che vi fa pensare che vadano a finire in un luogo così lontano che diventano immediatamente un'astrazione, una specie di scarico ad alto tiraggio esistenziale. Era David Foster Wallace, una cosa divertente che non farò mai più. Grazie.
Slam X, la rivoluzione con le bombe di carta, legge ora Nicoletta Vallorani.
Sentite? Allora, vi leggo qualcosa da questo romanzo che è appena uscito, si chiama Lapponi e Criceti ed è una storia strana perché intanto è una quarta puntata, perché ripesca un personaggio che è comparso in altri tre romanzi ed è questa Netturbina Detective, Zoe Libera. Allora, come succede certe volte ai personaggi seriali, a un certo punto di questo personaggio che è di Milano e che mi serviva per mettere a fuoco una serie di questioni legate alla città dove vivo da 30 anni, a un certo punto di questo personaggio mi sono stufata, quindi alla fine del terzo romanzo Zoe è in coma. Non ho avuto il coraggio di ucciderla, però non ne potevo più e l'ho ridotta in coma. Poi sono arrivati gli editori dell'edizione Ambiente e mi hanno chiesto una storia che avesse a che fare con Zoe e che avesse a che fare, questo veramente l'ho deciso di più io, che avesse a che fare con l'Expo. Quindi Mi serviva un espediente per far tornare alla vita il personaggio e anche per fargli raccontare un'altra storia. Vi leggo un pezzettino dal secondo capitolo che si chiama Speranza, Pazienza e altri avanzi. Allora, ogni capitolo si apre con una notizia del giorno e la notizia del giorno di oggi è: simula il coma per opporsi alla legge sul fine vita. Un giovane attivista dei nuclei per il sostegno alla vita, qualunque essa sia, ha portato a termine per alcuni mesi una singolare forma di protesta. Ha simulato l'esistenza in stato vegetativo per essere in grado di provare le sensazioni dei comatosi. La simulazione è perfettamente riuscita. L'attivista è morto. Da viva ero Zoe Libra e abitavo a Pasteur. Abitare è riduttivo. Quel quartiere era il senso del mio stare al mondo. Ci stavo bene, ero mediamente contenta e non avevo problemi fino all'incresciosa vicenda che mi ha portata in questo ospedale, dove mi hanno tenuta, volente o nolente, posteggiata su questo incerto confine. Scusate. Da lì, dal limite sfilacciato tra la vita e la non vita, ho continuato a osservare la mia stramba famiglia allargata, della quale ho smerigliato la pazienza in equilibrio vegetativo per un tempo superiore al previsto. Ma loro sono rimasti lì, a vegliarmi, fedeli contro ogni logica. Perché? Beh, suppongo che sia accaduto perché la speranza è l'ultima a morire, anche se prima o poi arriva il momento in cui se ne va anche lei, quando preghiere e imprecazioni dei sopravvissuti le hanno definitivamente macellato gli Zebedei. E a quel punto, quando la speranza preferisce la morte alla presenza dei tuoi parenti, che ti vengono idee strambe, tipo quella di andare a trattare con Dio, pure senza crederci. E appunto, dopo la mia gita nelle celle dimore che lui abitava, decisi che era tempo di mollare gli ormeggi. Anche se una ragione vera per la mia decisione non saprei dirla. Il fatto è che a forza di star distesi non ci si sente molto capace di comprendere la vita in verticale. Si pensano pensieri orizzontali, che con il tempo diventano contigui con la morte. Anche così non posso essere certa di nulla. So di essere passata da uno stato all'altro, perciò suppongo che questa sia la fine della vita, però è la prima volta che muoio, dunque facciamo conto che abbia ragione. In senso stretto, non si è trattato di una decisione, ma di un momento di distrazione. Che ragione avrei avuto per andarmene, a parte la noia? Pasteur è un posto famiglia e io ero il cuore perduto del quartiere. Il mio amico Mossad mi veniva a trovare tutti i giorni e mi cantava nenie arabe intollerabili, delle quali non capivo una cippa. Lupin litigava con i medici e con le infermiere, esibendosi in un turpiloquio che non ritengo ripetibile. Nutella, detto Nutis, paraplegico plurilaureato, Latin lover e smeriglia Zebedei eccelso, si era comprato una carrozzella nuova e con quella rimaneva regolarmente incastrato nell'ascensore non a norma. Dopodiché minacciava grani legali di ogni tipo. Una volta lo hanno ricoverato solo per poterlo sedare. Le mie nipoti arrivavano a singhiozzo con ogni genere di fesseria domestica, cercando di riportarmi alla vita con ricordi di follie condivise che invece avrebbero potuto uccidermi anzitempo. Mia sorella si era tinta i capelli di blu, poi di rosso, poi di verde, poi in mesh dei colori della pace, il che mi fece ritenere che si fosse licenziata dall'università dove lavorava o avesse avuto un periodo sabbatico in Nuova Zelanda. Per quanto l'istituzione si fosse deteriorata in anni recenti, ritenevo improbabile che un look del genere potesse essere tollerato. E Agatha, oh Agatha, la mia adorata ragazzina coi roller, ha passato con me ogni singola notte, sferragliando i suoi piercing ogni volta che qualcuno osava avvicinarsi. I roller non hanno mai lasciato i suoi piedini di fata. La lucidità non ha mai abbandonato il suo cervello di prima classe. Agatha è figlia di Lupin, la mia amica detective. Chi l'avrebbe mai immaginato che si faceva mettere incinta da Parilù, l'uomo rotondo, il figlio del deserto che non ha mai detto una sola parola? Si è aggirato per Pasteur per alcuni mesi, poi è scomparso, prima ancora che nascesse Agatha. Lupin ha scodellato la bambina, l'ha svezzata a tempo di record ed è partita a cercare il suo uomo perduto. Un viaggio infinito nel deserto a sud delle città imperiali. Ne è tornata nel tempo, a intermittenza, ma mai abbastanza a lungo da farle davvero da madre. La prima volta è stata via 3 anni. Al suo ritorno, Agatha, che sua madre l'aveva vista poco, ma suo padre non l'aveva proprio mai conosciuto, aveva già preso a chiamarmi papà. Non c'è stato verso di convincerla che era una procedura insolita. Dalla scuola materna fino a quando sono finita in coma, mi ha sempre, sempre chiamata papà. E lo fa pure adesso che sono un fantasma. Ci sono cose che non finiscono insieme alla vita. Dialogo. Senti, Mossad, ma per te ci sente? Non ho idea, Clabar, però penso di sì. Per questo dovresti smettere di chiamarla papà. Fanculo, io la chiamo come mi pare, Mossad. E poi non ci sente. Chérie, Zoe ci sente benissimo e si arrabbia se tu la chiami papà. Lo vedi che ha mosso l'alluce? Silenzio. Devi credermi, chérie. Tornerà alla vita. Fanculo, non ho mosso proprio niente, Mossad. Te lo sei inventato. A Zoe piace tanto quando invento le storie. A Zoe piace tanto quando le invento anch'io, a Clabar. Che male c'è? Mossad è il mio amico algerino. A un certo punto il fatto che io non abbia mai mosso un alluce è stato troppo anche per lui. Me ne vado per un po', ha detto, e si è diretto verso nord, molto nord, in vacanza. È tornato quando sono morta e poi dopo il funerale ha detto che se ne andava in via definitiva. Diceva che doveva ritrovare se stesso. Resta da capire perché si è andata a cercarsi tra gli Inuit. È difficile che lì passi inosservato. Quindi penso che tornerà. Nel frattempo, questo romanzo è dedicato anche a lui, una persona per bene, emigrata tra i nordici, che sono parte del soggetto di questa storia, nelle loro varianti leghiste e lapponiche. Ma andiamo per gradi. Mossad è andato in Islanda, lontano da questo caldo e da questa città devastata, tutta concentrata a riflettere sui paesi in via di sviluppo, poi a farli meticolosamente a pezzi. Lui si considera sviluppato abbastanza. È avvocato, il mio amico. E ora che un avvocato ci servirebbe proprio a condurre la divina trattativa, Mossad non c'è. Speriamo che torni, almeno speriamo che torni in tempo per salvarci. Salvare Pasteur, perché viva o morta, io voglio stare qui. In ogni caso, la faccenda del coma è durata per un bel pezzo. Ho qualche problema col tempo, perciò non so quando è andata avanti la mia osservazione privilegiata di quel che accade nel mondo da un letto d'ospedale. E a vegliarmi è venuta tutta Pasteur, in lacrime o ridacchiando, mentre l'inverno si ammorbidiva tentando di produrre una flebile primavera per poi precipitare di colpo nella padella di un'estate umida e torrida. A metà luglio, mentre il mio amico carrozzato Nutella intimava un'infermiera di smetterla di trattarlo da handicappato e contestualmente precipitava dalla carrozzella al pavimento, da dove si doveva tirarlo su di peso, ecco, allora ho cominciato a capire che mi ero stufata. Ci voleva un cambiamento di status, una specie di avanzamento di carriera. Mia nonna Psycho, quando era in fin di vita, si sentì dire da uno dei giovani artisti che aveva coccolato e accolto in casa sua: «Amore, lascerai un vuoto incolmabile nella mia vita, mia musa». Mia nonna aveva la mania dei giovani artisti, di solito li circuiva perché erano carini. Accidentalmente capitava che qualcuno avesse anche vero talento, ma di solito le resisteva. Questo qui era un brocco spaventoso e l'amava perdutamente. Rimase con lei fino alla fine e infine, appunto, le disse: «Lascerai un vuoto incolmabile». Nonna Psycho lo guardò scettica e rispose: «Troverai un rimpiazzo, carino. La morte è un mero ricambio generazionale». Appunto, largo ai giovani. Da parte mia ero di certo troppo giovane per morire, ma se non si poteva fare diversamente, pensai che tanto valeva adattarsi. Mi preoccupava tutto quel caldo precoce e tutta quella gente sudata. Nutis, in particolare, sembrava non smetterla più di cambiarsi magliette di fianco al mio letto. Alla fine di ogni visita si faceva raccattare i suoi stracci da un'infermiera novizia di passaggio. Mi salutava come di consueto e andava a litigare con il personale dei corridoi sulla sua carrozza a rotelle, convinto di essere come tutti e senza alcun segno particolare. L'ultimo giorno si era messo una maglietta con su scritto: «Se mi trovate ubriaco, riportatemi qui». Seguiva l'indirizzo di casa mia. Avrei voluto dirgli che non aveva ancora liberato il mio appartamento. Poi però capii che anche quello era il suo modo strampalato per dimostrarmi affetto. «Non azzardarti a morire», mi disse andandosene. «Non per altro, ma la burocrazia estiva può essere terribilmente complicata». E fu lì che pensai che forse mi sarebbe toccato deluderlo. Siccome i medici erano andati in vacanza, Nutis non riuscì quel giorno a litigare come si deve. Il capo infermiere non gli dava alcuna soddisfazione. Muro di gomma assorbiva gli insulti guardandolo sornione con addosso un perenne assurdissimo gilet di pile. Doveva morire di caldo, ma non se lo toglieva. A ognuno la sua coperta di Linus. Nutis sferragliò furibondo verso l'ascensore e ci si incastrò di proposito, giusto per provocare la costernazione delle infermiere e del personale che i primari si erano lasciati alle spalle. Bambinetti in camice, i tirocinanti, i topolini sudati erano paralizzati dall'ansia di prestazione e molto incerti sul da farsi. Mentre l'estate arrivava, comunque, io continuavo a starmene nel mio letto da scarso vivente. Era chiaro fin dall'inizio delle ferie che né topi, né criceti, né medici potevano realisticamente fare nulla per le mie spoglie mortali. Fuori, intanto, gli altri morivano di caldo e Milano zampettava felice e sciancata verso la ferie d'agosto, pungolata da un tipo che ormai governava la regione da tempo indicibile. Senti, Mossad, ma non ha superato il numero di mandati possibile? Già. E non aveva neanche le firme giuste per presentare la lista. Esatto. Mossad, allora a che servono le elezioni? Così pensiamo di vivere in democrazia? Ma che dici, Mossad? Ci prendono per il culo, Nutis. È la deriva dei politici. Una settimana dopo Mossad emigrò, lasciandomi ancora viva, sebbene non vegeta. Io tenni duro ancora qualche giorno. Poi Agata mi regalò una radio. È un contatto col mondo, papà. Non ero proprio sicura di volerlo, un contatto col mondo. Però non potevo spegnerla, la maledetta radio. Così sentii l'improbabile discorso del governatore su come avrebbe costruito la Milano del futuro, radendo al suolo quel che c'era e inventandosi un mondo intero. E perché doveva costruirla poi? Non capii. E anch'io cominciai a registrare qualche screpolatura di troppo nella mia pazienza. Una pazienza rugosa e inaridita produce inutili indignazioni e mal di pancia. E mi stava appunto venendo il mal di pancia a sentire il discorso del governatore alla radio. Una Milano di torri trasparenti e giardinetti pensili, vivai costruiti distruggendo vivai a livello del suolo, parchi su colate di cemento. A sentire una prospettiva del genere, uno è meglio che muore. Adesso se avete un attimo di pazienza in più, ce l'avete? Vi leggerei. Vi leggo, avete capito che ogni capitolo inizia con una notizia del giorno. Ve ne leggo qualcuna, perché poi alla fine sono le parti più politiche e forse qualcuna vale la pena di leggerla. Comincio dal fine stavolta. Notizia del giorno. Tragedia domestica a sfondo militare. Appena rientrato da una missione di pace in Iraq, un alto rango dell'esercito ha scoperto che il suo matrimonio era in crisi. Non si è perso d'animo. Dopo essersi armato fino ai denti, si è adoperato per riportare la pace nella sua famiglia, seguendo i protocolli consueti delle missioni di pace. Arrestato dopo la strage, ha continuato a sostenere di essere riuscito a ottenere lo scopo. Ora in casa sua regna una pace assoluta che promette di essere eterna. Oh, questa qui invece è di tipo giuridico. Pensionati tentano di rapinare un'edicola e finiscono in prigione. Due pensionati in difficoltà economiche tentano di rapinare un'edicola, ma non si accordano su chi debba tenere la pistola giocattolo e chi invece abbia il compito di agguantare il denaro. Approfittando della discussione, l'edicolante ha chiamato la polizia. Arrestati, i due hanno ritrovato un accordo in cella e si sono rifiutati di presentarsi al processo perché impegnati in un torneo di canasta. Hanno entrambi invocato il legittimo impedimento. Penultima. Lite di anziani per una fetta di torta. Alla saga della frittella di Mongidoro è esplosa una violenta lite tra AD, 78 anni, e EP, 84 anni. L'oggetto del contendere era l'ultima fetta di torta della riffa annuale. Alla fine, con una democratica votazione, si è proceduta ad assegnare a EP la fetta di torta e a AD il coltello. Con quest'ultimo, AD ha provveduto ad accoltellare EP dopo aver atteso cortesemente che finisse di mangiare la torta. E l'ultima invece è dedicata alle edizioni Ambiente, per l'appunto, che hanno ospitato questo libretto con grande, devo dire, passione. ed è quella con cui si apre il libro. Apparizione mistica in una discarica. Un anziano signore, che preferisce non rivelare il suo nome, è stato testimone di un'apparizione di Santa Rita, protettrice delle cause perse. La santa è apparsa in una discarica di rifiuti tossici, in piedi su un bidone di residui di dubbia provenienza, e ha dichiarato di essere stata mandata ad annunciare che Dio è in anno sabbatico e per un po' non farà miracoli. Nell'attesa del suo ritorno bisognerà arrangiarsi. Quando la santa è scomparsa, il bidone avrebbe cominciato a sputare cornetti portafortuna.